SBS Italian.
E voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze di radio SBS, siete in compagnia del programma in italiano questa mattina condotto da Francesca Rizzoli e Francesca Valdinoci, e adesso abbiamo con noi due ospiti che sono arrivati dall'Italia, dall'Europa. In questi giorni in Australia per una conferenza, un workshop che sarà tenuto all'Università di Melbourne. Abbiamo con noi questa mattina il professor Riccardo Brizzi dell'Università di Bologna e Laura Fontana del Memoria della Shoah di Parigi. Laura, benvenuta. Riccardo, benvenuti.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, siete appena arrivati, ci siamo appena conosciuti, quindi io voglio che siate voi un po' ad introdurre innanzitutto voi stessi, il vostro progetto. Magari cediamo prima il microfono a Laura. Laura, raccontaci un po' di te, che cosa siete venuti a fare in Australia?
Allora, siamo stati invitati, sia io che il mio collega, a questo workshop, questo simposio internazionale che si occupa di come le società sviluppano processi di riconciliazione sui grossi traumi della loro storia, quindi traumi come i genocidi, le violenze di massa, eccetera. Io mi occupo da 30 anni di storia e memoria della Shoah, quindi insegno questa storia nelle università italiane e straniere, sia a studenti che a insegnanti e anche ai ricercatori. Quindi credo che così l'esperienza che ho maturato in questi anni mi offra anche un punto di osservazione un po' particolare, e sono qui per parlare di come il mio paese, l'Italia, declina la memoria della Shoah attraverso amnesie, attraverso procedimenti di selezione delle memorie, banalizzazioni, e quindi cercherò di spiegare che cosa c'è dietro così quello che si viene alla superficie, quindi un grande attivismo, tanti viaggi ad Auschwitz, però ecco, su questo però vorrei anche lanciare alcune provocazioni.
Accidenti, beh, insomma, un argomento importante e molto denso allo stesso tempo. Immagino, dicevi Laura, che lo studi da 30 anni, che cosa ti ha portato a intraprendere questo percorso comunque difficile, no? Le strade della memoria, soprattutto quelle memorie che sono collegate a fatti così atroci della nostra storia, sono spesso dolorosi, sono spesso difficili da affrontare sia da parte dello studioso che probabilmente così da affrontare con il pubblico, con la gente. Che cosa ti ha portato?
Guarda, molto semplicemente, io appartengo a una generazione che ha avuto nella sua infanzia non questa tragica storia, quindi io non ho nella mia famiglia vissuto storie di deportazione o di altre tragedie, però ho avuto nella mia famiglia genitori che mi hanno sempre consigliato di leggere alcuni libri, da così il diario di Anne Frank, eccetera. Voglio dire, fanno parte proprio del patrimonio con cui io sono cresciuta, mi sono confrontata. Poi io mi sono laureata in lingue, sono andata a vivere all'estero, ho vissuto anni in Francia, eccetera, quindi mi sono formata come insegnante perché volevo insegnare lingue, ma questo argomento mi è rimasto sempre dentro, quindi ho iniziato a studiarlo in maniera sempre più professionale, finché nel 1990, quando sono tornata in Italia e ho iniziato a lavorare per il Comune di Rimini. Il Comune di Rimini è la prima città italiana, così lo diciamo a tutti gli italiani che ci ascoltano. Rimini dal 1964 ha avviato un progetto che si chiama Attività di Educazione alla Memoria, quindi in maniera assolutamente pionieristica, perché nessuno allora se ne occupava, e io dal 90 ho iniziato quindi a occuparmi di questo progetto, che poi è diventato un'attività istituzionale. Poi sono andata a insegnare a Gerusalemme, sono andata a insegnare al Memoriale della Shoah di Parigi, che poi mi ha nominato responsabile per l'Italia, quindi tante cose insieme, ed è un argomento che io studio e su cui rifletto veramente ogni giorno, perché credo che sia un argomento che abbia tante domande proprio sull'uomo.
È sicuramente un argomento sempre attuale, visto che gli errori si continuano a commettere, no? Non è una cosa su cui l'uomo riesce a smettere, purtroppo, di così ripetersi da questo punto di vista.
Passiamo invece la parola al professore Riccardo Brizzi dell'Università di Bologna. Allora, invece parliamo appunto di quello che sarà l'approfondimento del tuo contributo a questo seminario.
Senz'altro, io interverrò all'interno di un panel che concentrerà l'attenzione su come i mass media di tre paesi, Giappone, Germania e Italia, abbiano trasmesso e rappresentato la memoria delle fasi autoritarie e totalitarie della loro storia novecentesca. In particolare mi occuperò di come il cinema italiano nel corso della seconda metà del Novecento abbia trasmesso immagini e memorie del periodo fascista.
con film come ad esempio, non so, magari sono più facili da individuare per i nostri ascoltatori, tanto per capire ed entrare un po' nelle atmosfere del seminario anche.
Senz'altro, il mio tentativo sarà quello di mostrare come la produzione cinematografica sia stata in realtà condizionata in maniera pesante dalla situazione, dalla congiuntura politica.
Quindi sono stati prodotti alcuni film proprio per la situazione politica?
Perché condizionati da una certa atmosfera, in alcuni casi, per intenderci, la fase del neorealismo, da Roma città aperta di Rossellini in avanti, racconta all'indomani della Seconda Guerra Mondiale di una Italia, cerca di raffigurare un'Italia che in realtà aveva preso le distanze dal fascismo. Il fascismo viene presentato come una sorta di parentesi che non aveva radici all'interno della società e della storia italiana, proprio per distinguere l'esperienza fascista italiana dal nazismo in Germania. L'italiano viene presentato come il cosiddetto bravo italiano, confrontato invece al brutale tedesco, e questo è condizionato strettamente dalla congiuntura politica, perché l'Italia in quel momento voleva distinguersi dal trattamento piuttosto duro che la Germania avrebbe avuto coi trattati di pace, voleva invece attuare una transizione evidentemente più morbida. Si passerà poi agli anni 50 con una scomparsa completa del tema del fascismo dal cinema, perché sarà il periodo della cosiddetta guerra fredda, in cui la Democrazia Cristiana al governo non voleva insistere su un tema ritenuto utile alle opposizioni di sinistra. Il tema del fascismo inizia invece a tornare in scena e sugli schermi italiani a partire dagli anni 60, agli anni 70, ma lo farà a partire dagli anni 60 soprattutto attraverso il genere comico. Penso a film come La Marcia su Roma di Dino Risi, penso ai vari film di Alberto Sordi, in cui un'Italia nel pieno del boom economico vuole guardare al fascismo con uno sguardo più leggero, soprattutto per aprirsi alle nuove generazioni che non hanno conosciuto quella esperienza. Chiuderò l'incontro sottolineando come sostanzialmente a partire dagli anni 80 questa memoria sia stata veicolata soprattutto attraverso il mezzo televisivo, da una serie di serie TV, di fiction, che hanno contribuito in buona misura alla banalizzazione di questa fase della storia italiana e a quello che oggi viene definito da storici e politologi come una sorta di defascistizzazione del fascismo, cioè il concentrarsi su aspetti legati più alla vita domestica, intima, alle esperienze personali dei protagonisti di questo regime, a partire da Benito Mussolini, senza concentrarsi, o quantomeno mettendo in secondo piano invece gli aspetti politici.
Una domanda mi sorge spontanea che veramente potrebbe essere utile probabilmente per entrambi. Partendo dai media, tu appunto, Riccardo, ci parlavi di questo, di questa pericolosissima dinamica, la banalizzazione della storia, che poi è probabilmente la stessa cosa che possiamo applicare a te, la banalizzazione della memoria, non solo in Italia, non solo per quanto riguarda l'Olocausto, penso anche al mio paese di nascita, il Cile. Spesso non si parla, non si vuole parlare di una dittatura, non la si chiama con questo nome perché si ha paura, perché si vuole che le generazioni forse più giovani dimentichino per ricostruire, però lo sappiamo, no? Per così costruire il futuro non possiamo non ricordare il nostro passato e non conoscerlo per bene. Ecco, è una domanda che forse sembra più in chiave media, ma in realtà non lo è. Cioè, voglio chiedere a entrambi quanto è pericolosa questa banalizzazione della memoria, nel tuo caso, e nella banalizzazione che si fa attraverso i media, sempre della memoria.
Sì, allora, la banalizzazione della Shoah è un fenomeno a cui assistiamo negli ultimi vent'anni in tutto il mondo occidentale, quindi non solo in Italia, nei paesi europei, ma anche per esempio negli Stati Uniti e a maggior ragione anche in Israele. E la banalizzazione è un fenomeno di distorsione della storia o di manipolazione della storia che sembra essere svolto con buone intenzioni, ma che in realtà produce dei danni incalcolabili. Faccio solo due esempi perché abbiamo pochissimi minuti. Uno è paragonare tutto e qualunque cosa alla Shoah. Allora, intendiamoci, in storia qualunque evento è paragonabile a condizione che il paragone utilizzi gli strumenti giusti. Quindi io posso paragonare la Shoah alle violenze di massa commesse in Cile o a qualunque altro tipo di violenza di massa a condizione di prendere appunto gli elementi che possono essere paragonabili. Se io invece banalmente, e uso volutamente questa espressione, continuo a dire che il dramma dei migranti è una nuova Auschwitz, commetto un errore insomma sotto vari aspetti. Perché commetto un errore? Perché gioco sull'aspetto emotivo, sul senso di colpa. Tra il dramma dei migranti e la Shoah non c'è alcun elemento di paragone, tranne uno: l'indifferenza con cui le comunità internazionali cercano di trattare, ecco, anche questo è un verbo insomma sbagliato, una questione che è una questione umana. Io quando parlo ai miei studenti, per esempio, analizzo il linguaggio della politica è lo stesso linguaggio, non sto dicendo, attenzione, che è un linguaggio nazista, ecco, perché farei banalizzazione. Quando io parlo di problema umano, di gestire, non si gestiscono gli esseri umani non sono gestibili, non sono delle cose, non sono dei pacchetti. Questo è un esempio. L'altro esempio è questa universalizzazione cattolica ecumenica di cui l'Italia è maestra. Quando si parla di Shoah siamo così bravi che siamo capaci di parlare di Shoah senza nominare mai una volta sola la parola ebreo. Cioè sono tutti esseri umani confusi, generici, vaghi, opachi. Stiamo parlando di tutto il mondo sofferente e in pratica di nessuno. E questo fa sì che la storia non venga più studiata. Noi andiamo ad Auschwitz senza capire di cosa stiamo parlando, chi sono gli ebrei, chi erano, dove vivevano, che tipo di vite praticavano, se erano religiosi o meno, eccetera.
La cosiddetta deumanizzazione appunto delle persone, diventano migranti, diventano insomma non persone, no? Si toglie un po' quell'essenza.
Sì, è un linguaggio politico dell'inumano, come lo chiamo io, insomma, ecco, quindi questi possono essere due rapidissimi esempi di banalizzazione.
Ci sarebbe da parlare per ore di questo argomento. Magari tu, Riccardo, vuoi aggiungere brevemente qualcosa dal punto di vista dei media?
Sì, viviamo in un contesto politico e mediatico che è tutto incentrato sul presente, sui sondaggi, sui social media, e questo ha portato a un indebolimento della storia, a una diminuzione del suo ruolo pubblico. Un esempio molto chiaro è, da un lato, l'eliminazione della traccia di storia dall'esame di maturità decisa dal ministro della pubblica istruzione in Italia. Un altro esempio è la cosiddetta invenzione della tradizione. Assistiamo continuamente in Italia, l'esempio più chiaro ultimamente è quello del neoborbonismo, all'esaltazione di alcune fasi storiche della storia italiana che non hanno nessun tipo di fondamento di tipo storiografico. Cito il caso del neoborbonismo perché è stato utilizzato da buona parte della classe meridionale per esaltare la fase precedente l'unità d'Italia e tentare di solleticare in chiave autoassolutoria il consenso delle attuali masse delle regioni meridionali. Sono state introdotte giornate per la memoria delle vittime dell'unità d'Italia in diversi consigli regionali del Sud Italia, e questa strumentalizzazione ovviamente non aiuta a fare della storia il cemento della nostra identità.
Complessità che veramente forse nella quotidianità ci passano troppo sotto, anzi non le vediamo più, cioè sono le cose alle quali non siamo più sensibili, non facciamo attenzione ai discorsi mediatici, non facciamo attenzione abbastanza alle parole che usiamo, che diciamo, e mettendo insieme i due discorsi soprattutto alle parole che utilizziamo per raccontare alcuni fatti nei media. Quindi un invito probabilmente ad essere veramente più umani, più attenti a queste dinamiche, anche per cercare di far capire meglio a chi ci ascolta e chi ci segue quali sono i messaggi giusti ed essere un po' critici, no? Noi vi ringraziamo tantissimo, vi terremo qui per ore se fosse per noi, però purtroppo i tempi radiofonici sono questi. Vi ringraziamo appunto Laura Fontana e Riccardo Brizzi per essere stati qui con noi questa mattina. Vi facciamo un in bocca al lupo per il vostro workshop.
Crepi il lupo e buona giornata a tutti.
Non abbiamo neanche avuto tempo di chiedervi che cosa ne pensate di questa Australia, però insomma ne parleremo la prossima volta. Grazie ancora per essere stati con noi.
A presto.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.